Cari amiche e cari amici di Outcast, bentrovati con un nuovo Sala Giochi. Io sono Andrea Peduzzi e il gioco di cui vi voglio parlare questa volta è The Tale of Doris and the Dragon. Dunque, si tratta di un'avventura a punta e clicca molto molto classica, però episodi, come quella di Telltale, le prime di Telltale, diciamo così. Il primo episodio è uscito nel 2016, il secondo episodio è in uscita in questi giorni su Steam. E visto che ci hanno mandato un codice, insomma, l'ho provato, mi ci sono divertito e ne vale la pena parlare. Si tratta di un gioco sviluppato e distribuito dallo studio indie Arrogant Pixel, uno studio fondato nel 2012 da solo Ben Simpson. All'inizio questo studio si occupava di outsourcing ma anche di web design, però l'obiettivo era fare solo videogiochi. Piano piano ci sono riusciti, si è allargato lo staff e adesso siamo qua, diciamo, con questo secondo capitolo. Dunque, avventura punta e clicca classica, classica sia nel senso di costruzione, interazione, sistema di controllo, ma anche per come va a omaggiare l'umorismo e diciamo una certa irriverenza delle analoghe della Lucas degli anni 80-90 e anche per la grafica che per quanto riguarda il primo episodio e anche per questo secondo è una grafica in pixel art con degli innesti lopoli e anche degli innesti un po' infelici che sembrano fatti con Paint, soprattutto nel primo episodio, e le cose vanno un po' meglio, decisamente meglio nel secondo, però in effetti sono passati 4 anni, con una direzione artistica che è interessante, ma non completamente pulita, diciamo perfettibile, perché a volte diciamo che la pulizia dell'estetica viene un po' compromessa dagli innesti di gusto un po' così, che non mi sono piaciuti tanto. Comunque, il primo capitolo parlava di tutta la storia è una catabasi, o catabasi, boh, vai a sapere chi te lo tradico. Comunque è una discesa agli inferi, un viaggio nell'aldilà di questa donna, Doris, una signora anziana che muore, si ritrova nel limbo e nel limbo la prima cosa che desidera fare è andare alla ricerca del marito che è morto 10 anni prima. Ci sono delle forze che cercano di impedire di muoversi liberamente in questo regno dei morti, in particolare nel primo capitolo che durava circa un'ora e mezzo, le impedivano di attraversare lo Stige per proseguire la sua ricerca facendole sparire una moneta. Alla fine lei scioglie una serie di enigmi, trova la moneta e parte per, diciamo, proseguire la ricerca del marito. Attorno a lei ci sono tutto il classico set di personaggi bizzarri di questo tipo di avventure, ma soprattutto c'è Norb, che è un drago che lavora per il reparto amministrativo di questo fantomatico al di là, e il suo compito è quello di aiutare le anime e dare supporto psicologico, ma anche aiuto pratico alle anime che sono appena trapassate. Lui all'inizio è un po' così, un po' disimpegnato nei confronti di Doris, è anche un po' annoiato dal suo lavoro, si capisce, però dal momento che la vecchina è piuttosto energica e decisa, diciamo, a proseguire la sua missione, gli romperà le scatole, per cui tra i due piano piano si creerà un po' un rapporto da, non so, da personaggi da buddy movie, comunque molto molto riuscito. I dialoghi, la scrittura, i personaggi erano la cosa più riuscita del primo episodio, sono la cosa migliore anche di questo secondo episodio che abbiamo avuto la possibilità di provare. Dunque, secondo episodio che prosegue direttamente dove si era interrotto il primo, se non lo avete giocato, tra l'altro su Mac, io non ho avuto modo di giocarlo perché su Mac è bloccato il sistema 32 bit, perché questo è a 64 bit. Comunque all'inizio c'è un riassunto piuttosto agile, per cui non avrete molte difficoltà ad ambientarvi, visto che comunque davvero la prima parte era sostanzialmente un prologo, è un'introduzione. All'inizio di questo secondo episodio è stato attraversato la Stige e si apre con Doris che durante il suo viaggio in barca ha sognato, si apre con un sogno molto molto carino, anche un po' commovente di quando lei era viva e parla ancora col marito, così tutto quanto, poi si risveglia, ha attraversato lo Stige e si ritrova nel centro amministrativo di questo al di là. Questo di là che è modellato, ricorda moltissimo l'analogo di Grim Fandango. In effetti questo secondo capitolo ripesca per meccaniche e anche per taglio narrativo dal secondo atto di Secret of Monkey Island 2, ma anche dal secondo atto o il terzo, io non me lo ricordo, comunque era quello su più livelli, tra uffici così. Secondo me è il secondo, quello di Grim Fandango. Ricorda Grim Fandango appunto. Ricorda, omaggia deliberatamente Grim Fandango per il modo in cui ricostruisce questo al di là con le sarcofie, con la burocrazia, con gli intrighi e tutto quanto, e ne ripesca anche lo humor. Di nuovo ci sono dei dialoghi veramente ben riusciti. Doris è un personaggio scritto benissimo, tra l'altro ancora non l'ho detto, è anche recitata molto bene perché l'intero gioco è doppiato in inglese, non c'è in italiano, neanche i sottotitoli lo sono, però è doppiato molto bene. E tra l'altro il gioco fa un sacco di battute meta anche su questa cosa, ad esempio Doris guarda un pezzetto di telenovela in televisione a un certo punto e si lamenta del fatto di questi attori americani che fanno l'accento inglese, così insomma. Ci gioca un po', quindi in qualche modo si prende il suo merito in questo senso. È molto molto interessante, è molto bello parlare con i vari personaggi, anche al di là degli enigmi, è molto bello scoprire come passano la vita, anzi la morte, in questo immaginario al di là. È molto bello parlare con Norb, per sciogliere i problemi, certo, ma anche un po' per capire, che tipo di personaggio sia e per costruire un po' il rapporto tra lui e la donna, ma in generale è bello parlare con quasi tutti i personaggi, sono tutti piuttosto riusciti, sia quelli un po' più derivativi che omaggiano deliberatamente le avventure Lucas, per cui non so, c'è anche un personaggio che sembra davvero la crasi tra le Chuck e Stan, ma anche ce ne sono molti, perché vabbè, chiaramente il contesto si presta alla creatività, per cui ce ne sono molti interessanti, c'è anche una macchina, per carità, balene, animali, c'è veramente di tutto, comunque funziona bene. Gli enigmi, così come in questa seconda parte, non sono per niente complessi, non è nemmeno un gioco che si gioca da solo, non sono pretestuosi, sono molto classici per come sono costruiti, cioè sono direi modulari, nel senso sì, devono sciogliere varie parti, varie sezioni di enigma per poi avere gli elementi per sciogliere quello principale e passare oltre. Però non sono nemmeno impegnativi, non è un Thimbleweed Park, non è un gioco che vuole davvero mettere alla prova il giocatore. Certo, vuole costruire più che altro il ritmo della narrazione senza comunque essere moscio, banale. Ecco, diciamo che in una serata, in un pomeriggio, una serata lo finirete tranquillamente, o comunque diciamo non ci metterete troppo tempo. E dubito che lo troverete molto impegnativo, però insomma non sono scritti male gli enigmi, più che altro sono veramente perfetti per come aprono la possibilità di sfruttare i dialoghi per far parlare i personaggi, che è veramente la cosa migliore del gioco. L'interfaccia, finora ho parlato di Lucas, però in realtà non abbiamo a che fare con un'interfaccia SCUM con parole o altro, siamo più dalle parti dell'interfaccia, non so, Police Quest, adesso tanto non ci gioco, però delle avventure Sierra, qui si fa tutto con il puntatore, ci sono veramente pochissime azioni più l'inventario con un tasto del mouse si esplorano gli oggetti, con l'altro li si utilizzano, molto comodo il fatto che non bisogna trascinarli dall'inventario, ma si possono sezionare, poi rimangono attaccati al puntatore, sembra una stupidata, però l'ho trovata comunque una cosa efficace. E non so, è tutto molto semplice, non si fa altro che, ripeto, andare in giro, esplorare, combinare qualche oggetto, però è veramente abbastanza intuitivo. Però, insomma, secondo me funziona, ha delle belle citazioni, alcune aperte, alcune un po' più nascoste, tra l'altro lo stesso fatto che ci sia sempre la centralina aperta con Norb, rimanda a quello sketch di Monkey Island del servizio assistenza, anzi come ci hanno proprio pensato quella roba lì, però vai a sapere. Il comparto artistico mi è piaciuto più rispetto a quello che ho visto del primo, però comunque ha ancora qualcosa da rivedere, tutto sommato però funziona, interessante, ha comunque le sue trovate, insomma, avrei preferito qualcosa di più pulito. Poi per carità, il gioco non è imprescindibile, non è neanche un'avventura, non lo consiglio neanche a chi vuole giocare un'avventura classica, perché per quello c'è altro, lo consiglio a chi vuole forse, non so, riassaporare per qualche ora un po' più che altro l'atmosfera di quelle storie lì e godersi una bella storia, perché comunque è una storia interessante. I personaggi sono scritti bene e boh, secondo me ne vale la pena. È una cosina carina che viene via con poco, impegna poco, ma boh, ad avercene. Poi comico, mi ha fatto proprio ridere anche in alcuni momenti. Detto questo, non so, non ho molto altro da aggiungere su questo secondo capitolo di Doris and Dragon, se non che in effetti avrei voglia di giocare il terzo, di vedere un po' come va avanti la storia, perché il personaggio di Doris in particolare è una figata, perché è proprio scritta molto molto bene. Spero di non dover aspettare altri 4 anni. Direi che è tutto, con questo sala giochi non mi viene in mente molto altro da dire. Grazie per essermi stati a sentire anche questa volta, alla prossima e ciao!